Da me a quell'ombra in bilico tra fiume e mare, solo una striscia di esistenza in controluce dalla foce. Quell'uomo. Rammenda reti, ritinteggia uno scafo, cose che io non so fare, nominarle appena. Da me a lui nient'altro, una fissità. Ogni eccedenza andata altrove o spenta.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Raffaella Barazzoni e Orazio Martinetti.
Fissità, questo è il titolo della poesia di Vittorio Sereni che abbiamo scelto di porre in apertura all'edizione odierna di Moby Dick. Sereni, nativo di Luino, è stato, oltre che poeta e scrittore, anche un funzionario della Pirelli in qualità di impiegato dell'ufficio stampa aziendale. Visse dunque in prima linea il tumultuoso sviluppo economico italiano degli anni 60, passato alla storia come miracolo italiano. Un saluto da Orazio Martinetti.
E un saluto anche da Raffaella Barazzoni. Dunque, di economia, di sviluppo, di nuovi lavori parleremo nel corso della puntata odierna di Moby Dick. Stiamo attraversando una fase che forse difficilmente potremmo definire miracolosa, ma sicuramente caratterizzata da forti ed incisive trasformazioni. D'altronde lo percepiamo quotidianamente sulla nostra pelle. Trasformazioni sia dal lato della produzione e della distribuzione, sia sul lato del consumo.
Molti infatti, sulla scorta delle pubblicazioni di Jeremy Rifkin, parlano di terza rivoluzione industriale in base ad una classificazione del tutto personale stilata dal saggista americano, già autore del bestseller La fine del lavoro, ed eravamo nel 1995. Ma già Keynes, nel suo saggio Prospettive economiche per i nostri nipoti, immaginava un futuro con 3 ore di lavoro giornaliere. Il grosso l'avrebbe fatto la tecnologia, liberando perciò l'uomo dalle fatiche e dal sudore.
La fine del lavoro, dunque, sempre riferendoci a Keynes, intesa come liberazione dell'uomo dalle pene quotidiane, è un sogno che caratterizza d'altronde ogni utopia sociale fin dal Settecento, e che la tecnologia, l'automazione, la robotizzazione forse oggi rendono possibile.
Ecco, ma sarà veramente così, oppure ci aspetta una fase di nuova povertà, di rinunce imposte, di disoccupazione forzata? Nessuno è profeta, ma già qualche segno, qualche tendenza si sta profilando all'orizzonte. Ma ora è tempo di presentare gli ospiti di oggi. Iniziamo con Marco Salvi, economista, docente, membro di Avenir Suisse, un circolo di studiosi e di consulenti molto influenti. Buongiorno Salvi.
Buongiorno.
Allora, Avenir Suisse è un sodalizio, come sappiamo, come leggiamo anche periodicamente sui giornali, molto attivo. Di quali settori vi occupate in modo particolare?
Beh, Avenir Suisse è un think tank sul modello anglosassone. Ci occupiamo di politica svizzera, molto svizzeri Avenir Suisse. E cosa vuol dire? Mercato del lavoro, apertura della Svizzera verso il mondo, globalizzazione e gli impatti in Svizzera.
E avete anche un'antenna svizzera italiana?
Purtroppo no, siamo piccolini, 20 persone, e il Ticino purtroppo... sono solo io a parlare l'italiano ad Avenir Suisse, per questo che mi mandano qua, ma sono molto, molto contento di essere.
Quindi bisogna potenziare questo lato, senz'altro.
Assolutamente, cerchiamo finanziamenti. Magari qualche ascoltatore.
Ecco, ma proprio sul lato dei finanziamenti si dice che voi siate appunto il braccio intellettuale della grande industria svizzera, quindi non avete problemi su quel lato.
Ma sa, le imprese cercano sempre di risparmiare, però mi piace questa definizione. Sì, i nostri sostenitori sono le grandi imprese svizzere, ma anche persone private e piccole imprese.
Avete anche un sito in cui pubblicate anche i vostri studi. Allora, il secondo ospite a cui do il bentornato è Lelio De Michelis, docente alla SUPSI e all'Università dell'Insubria di Varese. Buongiorno De Michelis.
Buongiorno a voi, buongiorno ascoltatori.
Allora, lei ha appena pubblicato un libro presso l'editore Mimesi, un libro che ha un titolo, oso dire, mi scusi, non vorrei essere maleducata, ma è molto impegnativo. Si intitola La religione tecnocapitalista. Ecco, ci aiuti un po' a capire questa, questo titolo un po' esoterico.
Beh, più che esoterico è un po' provocatorio, ma volutamente provocatorio. In realtà già il filosofo tedesco Walter Benjamin nel 1921 aveva parlato di capitalismo come religione, intendendola come una religione con un culto incessante, forse la più estrema che si sia mai data come religione, diceva Benjamin. Tutto in esso ha un significato solo nell'immediato riferimento al culto. Io applico o estendo questo suo concetto di capitalismo come religione anche alla tecnica come apparato, non alle singole macchine, ma alla tecnica come apparato, come insieme di macchine. Perché il tecnocapitalismo, come io lo definisco, è una religione nel senso che ha dei propri culti, ha dei propri riti, ha dei propri luoghi sacri, le fabbriche, i grandi centri commerciali. Qualcuno prima di me, George Ritzer, parlava di cattedrali del consumo e di religione del consumo. ha delle proprie icone, ha dei propri miti, l'iPhone, piuttosto che Steve Jobs, ha dei propri criteri di propaganda. Le vecchie religioni avevano gli affreschi, i quadri con cui si veniva spiegato non solo cos'era la religione ma anche come bisognava comportarsi. Noi abbiamo la pubblicità, abbiamo la rete, il dover essere connessi. In questo senso il tecnocapitalismo è una forma di religione, ma soprattutto perché lega insieme tra loro le persone e le persone all'apparato tecnico e capitalistico, cioè al mercato.
Quindi la religione tecnocapitalista, l'ultimo libro di Lelio De Michelis, editore Mimesis. Terzo ospite è Davide Gai, imprenditore nel settore delle nuove tecnologie, promotore di iniziative come il Polo Tecnologico e di Ticino Informatica. Buongiorno anche a lei, Davide Gai.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, qui c'è stata una sorta di euforia, almeno forse dura ancora questa euforia nella nostra regione per i poli tecnologici e i parchi tecnologici. Questa fiducia sussiste ancora, questa spinta che voi continuate a sostenere va avanti ancora?
Sì, assolutamente. Tecnopolo è una storia di successo, fondato 7 anni fa, portando 15 aziende in Ticino, poi la fondazione Agira ha proseguito allargando, lavorando benissimo. Esiste una religione positiva del capitalismo, è la religione di quelli che rischiano, credono in una nuova molecola e poi questa molecola ha successo e si trova una nuova terapia antitumorale e si salva la vita a tante persone, no? Avendo detto questo, riconosco che forse bisogna trovare una sorta di middle ground tra una visione solo manichea del capitalismo che o è solo religione, oppio di popoli, o è la forza trainante dell'universo, no? E alla fine penso che mettere l'uomo al centro di tutto sia forse l'approccio sia strategicamente che pragmatisticamente migliore.
Si prospettano già degli spunti interessanti di discussione, Lelio De Michelis. Dopo riprendiamo il discorso, perché adesso apriamo questa puntata di Moby Dick come di consueto, dando uno sguardo a quanto è capitato sul piano dell'attualità interna ed internazionale.
Was geht in ihrem Kopf vor? Sinniert sie noch oder hat sie schon längst entschieden und informiert aus taktischen Gründen nicht? Und falls Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht zur Wiederwahl antritt, springt dann womöglich ein anderer Kandidat aus der Mitte ein?
Soffre ancora il commercio estero svizzero, forte frenata nel terzo trimestre dell'anno, difficoltà anche per il settore orologiero.
The fear and anger on the streets of Israel show no sign of abating. An Israeli soldier was stabbed and slightly wounded in clashes with Palestinian youths near Hebron overnight.
Tagli drastici e cancellazione di posti di lavoro. Credit Suisse presenta il piano strategico per il futuro nel giorno in cui il Consiglio federale detta regole ancor più severe per le grandi banche.
On réduit une fois la consommation de capital et ensuite je la garde constante jusqu'à 2020. Et ce que je fais constamment, c'est améliorer l'allocation interne de ce capital pour générer plus de profit.
Forti polemiche su uno studio del mercato del lavoro in Ticino elaborato dall'Istituto di Ricerche Economiche, dal quale emerge che il salario conta poco nella scelta dei frontalieri da parte delle aziende. Irritato l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la Lega vuole la chiusura dell'istituto.
Une start-up de l'école hôtelière de Lausanne essaie de révolutionner notre façon de consommer. Elle propose un indicateur qui permet aux restaurateurs d'en savoir plus sur l'origine du produit qu'il achète.
Questa dunque è la nostra scelta, il nostro riepilogo dei fatti della settimana. Beh, una settimana indubbiamente caratterizzata da commenti alle elezioni federali che si sono tenute domenica scorsa, e qui si è scelto di mettere la questione della consigliera federale Wittmer Schlumpf. Attendiamo ancora la sua decisione se presentarsi ancora come candidata in consiglio federale oppure no, vista l'avanzata dell'UDC. Poi le tensioni internazionali e lo studio che ha fatto molto discutere, continuerà ancora prossimamente a far discutere, anzi ieri se ne è aggiunto un altro curato dal professor Mauro Baranzini, che si intitola Oltre la metà del guado. Quindi assistiamo in questi mesi a una proliferazione di studi sul mercato del lavoro del Canton Ticino. Marco Salvi, però non vogliamo noi condizionare le scelte, per lei qual è stato il fatto saliente della settimana?
Beh, era proprio questa, perché anch'io sono attivo sul mercato degli studi economici, e complimenti all'IRE, complimenti per questo studio che si vede che l'economia e gli economisti sono i veri sovversivi nella nostra società, perché tutti i politici raccontano la stessa storia, arriva un economista che vi dice ma guardate, la verità forse è un'altra. Era proprio questa la mia attualità saliente.
Lelio De Michelis.
Beh, gli economisti sono rivoluzionari, ma forse l'economia non è rivoluzionaria, ma è molto conservatrice, anzi peggio. Il mio fatto della settimana è non della settimana, ma di una serie di settimane passate e forse anche delle prossime settimane, cioè sono le trattative in corso tra Europa e Stati Uniti per il nuovo trattato transatlantico di partenariato per il commercio e gli investimenti. Una zona, l'idea è quella di creare tra le due sponde dell'Atlantico una grande zona di libero scambio, e qui niente da dire. Il problema grosso è che si starebbe discutendo della possibilità per le grosse imprese, le grandi imprese, di poter citare in giudizio, ma non davanti a un tribunale, ma davanti a un arbitro internazionale, anche gli stati, qualora gli stati procedessero a, per esempio, nuove normative in materia di salute o di tutela ambientale, qualcosa che è già successo con la Vattenfall svedese, che ha chiesto alla Germania danni per 4,7 miliardi di euro per avere deciso la Germania lo scorso anno di rinunciare all'energia nucleare. E in questo caso abbiamo una grossa compromissione di quelli che sono i caratteri normali di una democrazia, dove il popolo, il demos, dovrebbe essere sovrano e poter decidere anche di un'impresa. Qui invece abbiamo un'impresa che diventa più forte, o potrebbe diventare più forte, di uno Stato, e citare uno Stato non davanti a un tribunale, ma appunto davanti a un arbitro, che è qualcosa di molto privato, le cui decisioni sono molto silenziose, appaiono poco al grande pubblico e contro il quale spesso non è previsto neanche appello. È un problema grosso di posizionamento dell'economia, delle grandi imprese nei confronti della democrazia. La democrazia è a grande rischio in questo caso. In questo caso l'economia sta diventando il sovrano assoluto, direi, citando Hobbes, del nostro mondo. E allora, per rispondere all'obiezione di prima, direi se il capitalismo, il tecnocapitalismo è una religione, beh allora ci serve un po' di laicità e di poter tornare a considerare e mettere al suo posto l'economia come mezzo e non più come fine della società.
Beh, su questo torneremo ancora durante il nostro dibattito. Per lei, Davide Gai?
Beh, io mi associo all'amico Salvi per quanto riguarda a livello ticinese lo studio dell'IRE, che condivido grande stima a Rico Maggi, persona che conosco, e conosco la sua competenza e il suo rigore scientifico. Vorrei collegarmi come secondo evento a qualcosa che è successo 10 giorni fa, ma la causa, che è anche una risposta confortante a quello che ha detto Lelio De Michelis, la causa che il ragazzino irlandese ha fatto alle grandi ditte di informatica per proteggere la privacy degli europei, che tra l'altro ha delle conseguenze importanti per le aziende svizzere, visto che tutti ormai spostano i propri dati sul cloud, e magari più avanti parleremo anche di questo, essere sicuri che se non altro il cloud rimane in Europa.
La nuvola.
Una piattaforma a cui accedere per avere delle informazioni a livello planetario. Allora, ci fa piacere che avete scelto due notizie al di là della nostra scelta personale, che appunto è sempre soggettiva. Adesso ci concediamo un intermezzo musicale che in un certo senso si ricollega al nostro tema, il frammento di una colonna sonora di un film talmente celebre che non vi dico il titolo. Thank you. Il ritmo frenetico dei tempi moderni di Charlie Chaplin, una rappresentazione del 1936 in chiave allegorico-satirica del fordismo, quel sistema produttivo fondato sulla catena di montaggio che è uno dei simboli, il film naturalmente, uno dei simboli dell'industrializzazione della produzione di massa.
Primo quesito che vogliamo mettere sul tavolo della discussione: in che misura l'impatto delle nuove tecnologie sul concetto di lavoro è analogo a quello prodotto dall'automazione per il mondo industriale? Ha veramente prodotto un nuovo modello di società? Sentiamo da prima Aldo Carrera, che insegna economia e storia del lavoro alla Cattolica di Milano. Carrera è stato ultimamente ospite dell'organizzazione Cristiano Sociale proprio per parlare di queste questioni all'interno di un ciclo che prosegue anche nelle prossime settimane. Sentiamo dunque Aldo Carrera.
L'utilizzo del termine rivoluzione deve essere interpretato perché dà l'idea, come molte volte utilizziamo questo concetto, di una forte discontinuità istantanea, come quando c'è una rivoluzione politica. Quello che è accaduto in passato e che forse sta accadendo oggi, per quello che si può intuire dalle conoscenze che abbiamo, è che sia allora che oggi sono processi molto lenti, soprattutto processi molto lenti quando, per il punto di vista che stiamo seguendo, cioè quello del lavoro, riguardano proprio la persona, l'attività produttiva, l'intero assetto sociale che cambia in qualche modo quando ci sono queste discontinuità. Dunque, usiamo pure il termine rivoluzione, ma quello che vorrei sottolineare in chiave storica è che sono transizioni lunghe. La rivoluzione industriale inglese, tanto per dire, è durata 90 anni. E noi siamo di nuovo in una fase adesso, al di là che oggi i tempi corrono molto più rapidamente, ma siamo in una fase di transizione in cui c'è sempre una forte convivenza e una sovrapposizione di quello che è tradizionale e di quello che è cambiamento. Questo riguarda sia gli assetti sociali che sono conseguenti alle trasformazioni del lavoro, perché le grandi discontinuità hanno determinato anche forti discontinuità sociali, ma non solo sociali, anche di ordine generale, nello stile di vita, nella qualità della vita, ma anche nella stessa definizione degli assetti di potere. Ecco, questi sono processi molto lenti e poi richiedono anche un'elaborazione concettuale, cioè uno sforzo di comprensione di quello che sta accadendo.
Lelio De Michelis, abbiamo sentito dal professor Carrera che per capire l'impatto sul mondo del lavoro delle rivoluzioni ci sono decenni, ma allora i nostri tempi moderni, che alcuni chiamano, cioè tanti chiamano la rivoluzione digitale, sono secondo lei una vera cesura storica oppure si tratta di un'evoluzione che è da connettersi al processo, al grande processo di globalizzazione?
Beh, l'idea di rivoluzione, soprattutto tecnologica, è molto affascinante. Negli ultimi 30 anni siamo vissuti con una sorta di compulsione al nuovo. Il nuovo è sempre qualcosa che è molto affascinante. Ricordo che 30 anni fa, agli inizi della rete, della rivoluzione informatica, della globalizzazione, si diceva che le nuove tecnologie ci permetteranno di lavorare di meno, di fare meno fatica, avremo più tempo libero per fare quello che vogliamo. In realtà abbiamo ottenuto il risultato opposto, cioè l'intensificazione dei tempi, la scomparsa della distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita. Direi che siamo in tempi ipermoderni, ma per tornare alla sua domanda, io non vedo cesure. La vera cesura c'è stata con la prima rivoluzione industriale. Tutte le altre, la seconda, la terza, la quarta, di cui stiamo già cominciando a intravedere gli inizi, si parla di fabbrica 4.0, beh, tutte le altre rivoluzioni sono state semplicemente degli adattamenti a nuove tecnologie, ma il meccanismo di fondo del sistema industriale e tecnologico è rimasto sempre lo stesso, cioè prima devo suddividere il lavoro e poi lo devo ricomporre in qualche cosa che sia maggiore della semplice somma delle parti con cui ho suddiviso il lavoro. Dalla fabbrica di spilli di Adam Smith fino al personal computer, io ho sempre, se volete una tesi un po' provocatoria, ma guardando sotto l'apparenza abbiamo delle persistenze molto forti, io ho sempre una suddivisione del lavoro. Adesso lo posso fare con il mio personal computer. Prima il fordismo, i tempi moderni di Chaplin, tutto doveva essere concentrato in una stessa fabbrica. Adesso il fordismo può essere portato sui territori, le piccole imprese, può essere portato addirittura sui singoli individui, il fordismo individualizzato, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Io posso suddividere in tutti i modi che voglio il lavoro, però poi lo devo rimettere insieme da qualche parte. Ieri c'era la catena di montaggio come meccanismo per riconnettere insieme tutti i pezzi, adesso c'è la rete. La rete è qualcosa di molto bello, di molto affascinante, se non ci fosse guai se non ci fosse, però guardiamo anche oltre al bello della rete anche agli effetti sociali che produce, cioè la connessione continua di tutti con tutto. D'altra parte,
su questo sì, ci arriviamo, sì.
Davide Gai, la questione dell'energia, perché storicamente abbiamo visto che le rivoluzioni sono sempre connesse con l'invenzione o la scoperta di nuove fonti di energia. Allora si è iniziato con il carbone, si è passati all'elettricità, poi si è passati al gas, poi si è passati all'atomo. Oggi qual è il vero motore? Tra l'altro c'è un problema di combustibili fossili, ma questo magari meriterebbe un'altra trasmissione. È uno dei temi del nostro guru che abbiamo scelto per la trasmissione Jeremy Rifkin, il problema dell'esaurimento delle fonti energetiche. Ma oggi la cosiddetta rivoluzione digitale a quale fonte si connette?
Paradossalmente la forza della rivoluzione digitale è che è la prima rivoluzione industriale della nostra umanità che non dipende dall'energia. Io posso mandare un'email, 10 email, 1000 email ed essendomi estremamente liberato dalla schiavitù energetica aumento la produttività, non nel senso schiavizzante dell'uomo, che è l'aspetto evidenziato dal professor De Micheli, ma in realtà creando ricchezza che viene usata per stimolare ulteriormente l'innovazione e per essere distribuito dalla popolazione.
Però pare che questi server giganteschi consumino una gran quantità di energia.
Sì, però tanto è vero che il criterio principale di posizionamento di queste server farm sia l'approvvigionamento elettrico. Pensate che la Apple va solamente energia solare. Di conseguenza le server farms vengono messe dove ci sono energie rinnovabili. Svizzera è un posto ottimo per queste cose, per l'energia idroelettrica. Negli Stati Uniti sono in Arizona e così via, no? Quindi se poi uno mette nell'equazione il minor consumo energetico digitalizzando le cose, se io mollo la carta, non consumo più carta, la carta non deve essere prodotta, no? Quindi l'impronta di carbonio, la carbon footprint per detta in inglese, non so come si dica in italiano, nel essere informatizzati è sicuramente più bassa. Quindi questa rivoluzione informatica dal punto di vista energetico facilita.
Si consuma meno.
Sicuramente.
Marco Salvi, comunque siamo una società, la Svizzera in primis, affamata di energia, si era prospettato un abbandono del nucleare, adesso la discussione è meno chiara. Ecco, lei vede questa uscita come un problema? Potrebbe verificarsi un problema di approvvigionamento energetico per la produzione del lavoro?
A livello mondiale certamente il consumo energetico sta crescendo, perché abbiamo tutta una serie di paesi che si arricchiscono e che quindi consumano di più, anche se da noi è vero che l'intensità energetica della produzione, se vuole, sta diminuendo, appunto perché la smaterializzazione dell'economia è già avanzata da noi. Ma io non sono uno di quelli che pensa che le rivoluzioni tecnologiche dipendano dall'energia, perché penso che siano piuttosto i cambiamenti di mentalità a cambiare la nostra economia. Perché se guardiamo 200 anni fa, appunto una frase come quella che ha detto il signor De Michelis, che il nuovo è affascinante. Ecco, questa è una frase molto moderna. Prima, nel Medioevo, anche prima, nessuno trovava il nuovo affascinante. Anzi, se lei a Venezia avesse inventato una nuova tecnologia per il vetro, l'avrebbero rinchiusa o ammazzata. Quindi, vede, questa idea del nuovo affascinante, della ricerca del meglio, di una produttività maggiore che ci libera dallo sforzo. Ecco, questi sono dei cambiamenti di mentalità che sono nati 200 anni fa e che noi siamo figli di questa mentalità e di questa rivoluzione mentale, più che rivoluzione tecnologica.
Tra l'altro oggi, se non sbagliamo, è il giorno dell'efficienza energetica, il giorno dell'energia.
Ottobre.
E quindi siamo perfettamente in linea con queste riflessioni. Tempo però, visto che si avvicina a grandi passi il notiziario, è tempo di ridare la parola a Davide Gai, perché deve spiegare, è un dovere, come mai ha scelto questo brano musicale degli Alphaville che si chiama Big in Japan ed è un classico della musica elettronica. Deriva dalla sua passione per l'elettronica questa
preferenza musicale? Questo brano mi piace tanto, gli Alphaville piace a me e piace alle mie figlie che magari mi stanno ascoltando in questo momento, e tutto sommato siamo abituati a vedere il dominio del Giappone nei confronti dell'Europa, e dire qualche tedesco che he's big in Japan mi fa piacere.
Ed era il 1984. Noi ci sentiamo dopo il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick di sabato 24 ottobre in diretta dagli studi di Rete 2, un'edizione che dedichiamo al mondo del lavoro, ai mutamenti in atto, un'accelerazione tecnologica che ha scardinato le tipologie produttive, generato la nascita di nuove professioni, ha cambiato la valenza di spazi e di luoghi. È un tema affascinante, forse non occorre nemmeno dirlo, ma anche un po' inquietante, perché promesse ed ansie camminano di pari passo verso un orizzonte che è mutevole.
Gli ospiti del nostro studio sono il sociologo e saggista Lelio De Michelis, Davide Gai, imprenditore nel campo delle nuove tecnologie, Marco Salvi, economista, capo progetto presso Avenir Suisse.
Secondo alcuni osservatori, la società si sta incamminando verso un'economia personalizzata, una personal economy. Allora, sentiamo da prima l'ingegner Emanuele Carpanzano, che è direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI.
Si va sempre più verso la personalizzazione del prodotto, verso un'interazione stretta tra chi consuma e chi produce e chi vende, e questo avviene in particolare attraverso il mondo dei social media. In questo senso si parla sempre di più di mercati locali, di prodotti personalizzati e quindi di personal economy, ovvero del fatto che l'economia segue e si adatta alle esigenze dei singoli. Questo fenomeno ovviamente sta cambiando sia il modo di sviluppare, produrre e vendere i prodotti da parte delle aziende, sia il modo di lavorare da parte di chi lavora nelle aziende, ma anche di chi eventualmente attraverso un'attività più piccola, artigianale, improprio, serve dei consumatori finali per andare incontro alle loro esigenze personali. Si sta oggi accorciando, diciamo, il time to market dei prodotti, cioè oggi c'è una grande dinamicità del mercato, le persone vogliono avere prodotti sempre più nuovi, sempre più personalizzati, sempre più corrispondenti alle proprie aspettative e vogliono averli in tempi brevi. Questo fa sì che oggi il tempo che è dato proprio dal mercato stesso per sviluppare un nuovo prodotto e portarlo sul mercato è molto più breve, e in questo senso saltano anche delle mediazioni, perché si cerca di arrivare direttamente alle persone attraverso i social media, quindi attraverso internet, per poter interagire con loro, capire cosa vogliono, cosa si aspettano e eventualmente proporgli anche già dei prodotti in modo diretto, così come si cerca di arrivare molto più velocemente alle persone anche attraverso una filiera più corta, una filiera soprattutto molto più veloce. Quindi questo sta cambiando in modo importante il modo in cui le aziende producono, distribuiscono, portano sul mercato i loro prodotti e i loro servizi legati ai prodotti, e cambia di conseguenza anche il modo in cui all'interno delle aziende si lavora. Quindi sempre più diventa importante l'interazione, diciamo, con i produttori, con i consumatori, con i fornitori attraverso il web, e sempre più diventa importante la capacità di ridurre i tempi di tutte le operazioni.
Siamo partiti da lontano nella prima mezz'ora sul sistema fordista che nel corso degli anni ha cambiato pelle. Oggi si parla di filiere corte e di un'economia tagliata sui bisogni del consumatore. Il professor Carpanzano ci ha appena detto che lui vede positivamente questa trasformazione, che è positiva secondo lui soprattutto per le regioni piccole, per le piccole e medie imprese, per questa rete che è la caratteristica, se vogliamo, del nostro sviluppo industriale. Davide Gai, ecco, lui condivide questo ottimismo, cioè Carpanzano dice soprattutto il web aiuta moltissimo i piccoli. Noi siamo una regione piccola, quindi diciamo che è uno strumento non solo utile, ma una chance formidabile.
Sono d'accordo, il web ti libera dall'energia finanziaria necessaria per fare un marketing globale. Quindi grazie al web la cosa importante è avere un'idea geniale e poi tutto il mondo te la vede. Inoltre vorrei proseguire la riflessione sulla personalizzazione di massa. La personalizzazione di massa è un fatto positivo in quanto antialienante, e la cultura della personalizzazione ha anche degli aspetti positivi in settori ai quali magari non stiamo immediatamente pensando adesso, come l'industria farmaceutica. La terapia personalizzata è uno dei passi fondamentali della lotta ai tumori o di altre patologie. Facendo un discorso politico, non voglio essere né di destra né di sinistra, prima della rivoluzione informatica una cosa personalizzata era costosa, era da ricchi, adesso si possono avere le cose personalizzate senza doverle pagare tanto.
Più democratica, insomma. E Marco Salvi, per tornare alle osservazioni che faceva Carpanzano, vale a dire questo salto, questa grande dinamicità che ha subito il sistema di produzione, lei lo vede anche, lo verifica anche sul piano nazionale, visto che ha uno sguardo sul mondo economico svizzero?
Assolutamente, abbiamo molti giovani che cercano di creare imprese e usando il web. Il web permette di approfittare di un'infrastruttura, diciamo Facebook sta diventando un'infrastruttura per il marketing di un prodotto o per, come dire, come complemento per una produzione di un app o di servizi di questo tipo. Quindi prima ci bisognava trovare un distributore, bisognava avere una banca che ti aiuta, che ti finanzia, eccetera. Tutte questi intermediari non stanno scomparendo ovviamente, però sono forse un po' in pericolo. Ed è questo sempre la creazione distruttiva o distruttrice, che distruggerà magari anche dei posti di, non so, di bancari o nella logistica, perché abbiamo queste nuove infrastrutture che si chiamano Facebook o Twitter.
Quindi lei sostiene che Facebook, che è comunque uno strumento che sembrava nato per divertimento, per conoscere gli amici degli amici, sta diventando uno strumento di lavoro.
Assolutamente, conosco un'impresa a Zurigo che cerca di entrare nel mercato degli annunci immobiliari e lo fa tramite Facebook. Prima dovevate creare un sito, avere un marketing perché la gente si ricordi come si chiama la propria impresa, invece adesso si può farlo con un sistema tipo Facebook dove sono gli amici a raccomandare il proprio prodotto.
Lelio De Michelis, finora abbiamo visto il lato positivo di questa trasformazione, lo ha raccontato molto bene Davide Gai prima, cioè la persona può ordinare il prodotto come vuole lui, con tutti gli aggeggi che desidera. Però questo sul lato del lavoro che cosa significa? Vuol dire che il lavoratore o l'azienda deve essere pronta a reagire nell'immediato, e quindi tutti i tradizionali schemi e tutte le soprattutto le tradizionali tutele che caratterizzavano il lavoro fordista vengono meno, perché la reazione deve essere immediata e non importa se durante i giorni feriali o durante il sabato e la domenica.
Beh, è un processo di individualizzazione o di personalizzazione che riguarda molti aspetti. Prima si parlava di fordismo personale, cioè ciascuno è non più lavoratore subordinato ma imprenditore di se stesso. È sempre subordinato a qualcuno, però gli piace chiamarsi imprenditore di se stesso. La stessa cosa può accadere per il mondo del consumo. Si diceva prima giustamente la personalizzazione dei consumi, però anche questa è una cosa che non è di oggi ma risale a qualche decennio fa. Il modello Toyota di organizzazione industriale del lavoro e della produzione era: ascolto il mio acquirente e gli faccio la macchina più o meno come vorrebbe lui, e già questa è una forma di personalizzazione. L'individualizzazione del lavoro produce anche l'effetto di una individualizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Il mondo dell'impresa non ama più i contratti collettivi di lavoro. Alla Grecia l'Europa voleva imporre di abolire i contratti collettivi di lavoro, molto meglio i contratti individuali. È il vecchio divide et impera che viene applicato oggi all'economia. Una volta il sindacato era quella cosa che faceva mediazione tra i lavoratori e l'impresa, era quel luogo di contrapposizione democratica in un luogo, l'impresa, che sostanzialmente non è democratico. Oggi il sindacato in Italia si sogna una società post-sindacale. Il sindacato viene meno, non ha più valore, non ha più senso, non ha più scopo. Individualizzazione, sì, molto bello, io posso scegliere tutti i prodotti che voglio, però è sempre dentro, all'interno di un sistema che mi offre esso stesso i prodotti su cui io posso scegliere. Se andiamo a rileggere Jean Baudrillard, diceva: le mie capacità di scelta all'interno di un mondo di consumi personalizzato e all'interno di uno schema e un ordine di consumi già preordinato, non posso scegliere altre cose. Il fatto poi che prima si dicesse l'economia si adatta alle esigenze della società, beh, io lo ribalterei: è la società che si deve adattare alle esigenze dell'economia.
Allora, si è prenotato Davide Gai per rispondere a quanto detto Lelio De Michelis. Queste nuove professioni, Davide Gai, comunque non hanno una dimensione collettiva, non hanno una tradizione professionale, quindi come ci si rapporta?
Visto che siamo in una rivoluzione, non possiamo avere una tradizione. Io non sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto in termini molto generici il professor De Michelis, nel senso che la personalizzazione è dovuta alla tecnologia e non all'allineazione dell'uomo, di conseguenza migliora la qualità di vita sia del fornitore di opera, che vede premiata la sua creatività, sia che ne fruisce, sia delle persone che ne fruiscono, in un contesto dove la gente vive e lavora meglio. Basta pensare alla libertà dal doversi recare nel posto di lavoro per lavorare, il fatto che uno è libero di stare dove vuole. È chiaro che poi ci devono essere delle regole per cui il tuo capo non ti può mandare un'email alle 2 del mattino e pretendere che tu gli rispondi alle 3, ma queste sono delle cose
umane. E non succede
umane.
Questo?
A volte succede, a volte non succede, cioè ci sono buone persone e ci sono cattive persone, ma non bisogna incolpare il sistema di essere buone o cattive persone, no?
Sì, poi non dobbiamo dimenticare che non siamo solo produttori, siamo anche consumatori, e l'internet è gratis, passiamo delle ore.
Proprio gratis non, beh, è, diciamo, abbiamo la nostra quota.
Beh, lo svizzero medio paga diciamo un 1% nemmeno dei propri consumi va per il consumo diciamo per i costi dell'internet, quindi tutto quello che consumiamo, le ore che passiamo su Facebook, non so, sono gratis, e quindi forse guadagneremo di meno, sì, però i consumi sono gratis, quindi il reddito
lei
aumenta.
Ha studiato in particolare, abbiamo guardato un po' i suoi studi, ha studiato anche internet eccetera, però vediamo anche in televisione una grandissima pubblicità per le reti, per i telefonini eccetera, cioè c'è un mercato a quanto pare molto fiorente, non solo nel nostro paese ma se aggiungiamo anche altri paesi. Quindi c'è un business dietro che
sì,
è enorme.
Sì, però il business, se guarda Facebook o Airbnb o queste imprese, sono delle piccole imprese rispetto ai giganti, non so, rispetto anche a Nestlé o un UBS, sono delle piccole imprese che però generano enormi benefici ai consumatori più che a se stessi.
De Michelis, però è indubbio che le nuove tecnologie facilitano l'impresa, la possibilità di la libertà di iniziativa in campo imprenditoriale.
Beh, questo sicuramente, ma facilita qualsiasi cosa. Se io ho bisogno di fare una ricerca su qualche argomento, io vado a cercare sulla mia vecchia enciclopedia cartacea, ma poi vado comunque.
Ma uno può essere imprenditore di se stesso in breve tempo, cose che prima non era immaginabile.
Anche se spesso questa idea di poter diventare tutti come Steve Jobs è più un mito, un modo per promuovere questa voglia di essere imprenditori di se stessi. Poi, come dicevo prima, bisogna vedere se questo essere imprenditori di se stessi è veramente essere imprenditori di se stessi o è essere subordinati in un altro modo. Un breve salto nel passato: una volta gli antichi greci dicevano sii te stesso, cerca di essere te stesso e conosci te stesso. Adesso le retoriche dominanti dicono sii imprenditore di te stesso. È un bel cambiamento in termini di individualità, di soggettività umana. Aggiungo una cosa: Facebook non è gratis. Facebook vende tutto ciò che noi lasciamo su Facebook, ma questo lo fanno anche tutti i grandi network, a aziende di pubblicità, quindi per ogni contatto che io faccio Facebook guadagna qualche cosa o qualcun altro guadagna qualche cosa. Tanto è vero che forse dovremmo cominciare a considerare i social network non come dei social network ma come dei business network, che è una cosa completamente diversa.
Siamo un po' come dei lumaconi, tutti noi consumatori lasciamo da qualche parte una traccia che poi qualcuno segue. L'ingegner Calfanzano prima ha introdotto il concetto di tempo come categoria fondamentale della società digitale, tempo che ormai è diventato continuo, non conosce più interruzioni né giorno né notte né giorni festivi. Una riflessione in tal senso è svolta nel libro Accelerazione e alienazione, ne è autore un filosofo tedesco che si chiama Hartmut Rosa, ed è tradotto dall'editore Einaudi. Ce lo presenta Francesca Rigotti.
L'accelerazione è la protagonista del recente saggio sulla vita moderna del sociologo tedesco Hartmut Rosa. Autoproclamatosi erede della scuola di teoria critica di Francoforte, Rosa propone una lettura della nostra epoca che fa perno sul problema dell'accelerazione del tempo. La società di oggi è caratterizzata dall'aspetto febbrile e di breve durata di sviluppi, trend e legami di ogni genere. Siamo figli e figli di un tempo accelerato che incide sulla vita quotidiana, sia nel lavoro, sia nel tempo libero, sia nei legami. E questo l'avevano già notato molti studiosi e sinceramente ce ne eravamo accorti un po' tutti. Rosa però fa dell'accelerazione il problema principale dei nostri giorni, identificandolo con una nuova forza totalitaria impossibile da evitare, onnipervasiva e difficile da ostacolare proprio come una brutale dittatura. Tre sono a suo avviso i principali aspetti dell'accelerazione. Primo, l'accelerazione tecnica, nel senso dell'aumento della velocità con la quale si realizzano i processi di trasporto, comunicazione, produzione. Dal primo aspetto dipende in gran parte il secondo, ovvero l'accelerazione del mutamento sociale. Essa comporta il fatto che pratiche, costellazioni e strutture sociali diventano instabili, tradizioni e modelli, valori e comportamenti cambiano sempre più in fretta. Diminuiscono certezza e attendibilità, cresce l'insicurezza. Il terzo aspetto, l'accelerazione della velocità della vita individuale, è una conseguenza paradossale dell'accelerazione tecnica, che dovrebbe invece generare il risparmio di risorse temporali. In realtà si accorcia il tempo della durata dei pasti, del sonno, delle chiacchiere in famiglia, mentre si addensa il numero di attività compiute nella stessa unità di tempo. Contemporaneamente si avverte la crescente percezione di mancanza di tempo, di fretta e di forme di costrizione a correre come criceti sulla ruota. Nella veste totalitaria, poi, l'accelerazione sociale conduce a gravi forme di alienazione, intesa come estraneità verso il mondo e le cose cui non facciamo in tempo ad affezionarci perché già le dobbiamo sostituire e che non portiamo più a riparare, perché costa meno comprarle nuove.
Allora, il libro che ci ha presentato Francesca Rigotti si intitola Accelerazione e alienazione, l'autore è un sociologo e filosofo tedesco, si chiama Hartmut Rosa, il libro è uscito in traduzione italiana da Einaudi. Ecco, Davide Gai, è interessante questo libro perché evidenzia bene il paradosso per cui noi crediamo che la nostra mancanza di tempo derivi dal progresso tecnologico, che di per sé dovrebbe concederci più tempo. Quindi è il mutamento sociale, in effetti, a concederci meno tempo, condivide?
Condivido, questi sono gli effetti collaterali della medicina a progresso tecnologico, e che sto usando deliberatamente questa analogia perché da un lato dobbiamo mitigarli in vari modi, comportamentalmente a livello individuale, con delle regole a livello aziendale e societario, semplicemente con un pochettino di buonsenso, ma gli effetti collaterali ci sono, come ne dico un altro, come l'involuzione delle competenze linguistiche dei nostri giovani che comunicano via SMS. D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che il termine effetti collaterali significa anche che esiste un effetto terapeutico, che il farmaco funziona, che ci sono tanti aspetti positivi che abbiamo citato.
Non c'è mai un aspetto singolo positivo, Marco Salvi?
Sì, mi viene in mente una citazione di Adam Smith che si meravigliava delle persone, penso pensava al signor Guy. Adam Smith si meravigliava delle persone fanatiche di gadget, che avevano addirittura dei vestiti con tante taschine, perché avevano talmente tanti gadget che dovevano portare in giro e quindi avevano dei vestiti speciali, e eravamo nel 1776. Già allora c'era chi pensava...
Ragionato Davide Gagne, quindi era già...
Era già ragionato.
Ma non ero io.
Però diciamo Davide Gagne non corrisponde proprio del tutto al modello, perché stamattina l'abbiamo visto solo con un telefonino in mano, quindi...
Sì, non mi avete perquisito, no, solo con un telefonino in mano. No, io ritengo di non essere un fach idiot, bellissimo termine della lingua tedesca, e anzi sono sempre critico di questi aspetti alienanti dell'informatica, sono critico di una visione paninformatizzata della vita, sono un fautore delle competenze scientifiche e non solo tecnologiche ma anche letterarie, e mi basta un gadget solo.
Quindi un informatico umanista, possiamo dire così. Lelio De Michelis, questa considerazione che Francesca Rigotti ci ha presentato sulla base del libro di Hartmut Rosa è pane per i suoi denti, cioè il rapporto fra produzione, accelerazione e alienazione, cioè più accelerazione uguale più alienazione. Andiamo a un mondo, come si diceva nel pezzo, di criceti che si muovono freneticamente nella ruota, ma stanno fermi, nel senso che non raggiungono nessuna meta.
Beh, il concetto di alienazione, appunto, potremmo estenderlo da come la intendeva Carlo Marx anche al tempo. Non siamo più noi i padroni del tempo, ma qualcosa o qualcuno ci detta i tempi di vita. La macchina del tempo non è quella di H.G. Wells di fine 800, la macchina del tempo non è la DeLorean di Ritorno al Futuro, la macchina del tempo è il sistema tecnico e produttivo, perché la tecnica ha nel suo DNA quello di accelerare sempre. Tutto ciò che si può fare si deve fare, ogni cosa può essere fatta meglio e più velocemente, e questa è la logica di funzionamento di tutte le macchine. Dall'altra parte il modello di consumo si basa sul consumare, cioè sul distruggere, diceva Anders un po' di tempo fa, filosofo tedesco, sul distruggere le cose, e le cose devono durare il meno possibile. Noi siamo passati da una società preindustriale in cui tutto deve essere conservato a una società in cui tutto deve essere consumato, ma il consumare vuol dire distruggere, vuol dire portare a niente, vuol dire annullare, e deve essere fatto perché venga sostituito da qualche cosa di nuovo, il nuovo di cui si parlava prima. Questo tempo di sostituzione deve essere il più ridotto possibile, quindi la pubblicità, le mode, i nuovi apparati tecnologici che ogni 6 mesi ci dicono di sono diversi da quelli di 6 mesi fa, fanno più o meno le stesse cose, però ci piace avere il nuovo apparato. Da una parte io ho la tecnica che velocizza, dall'altra ho il consumo che velocizza, e quindi tutto deve essere fatto più velocemente, bisogna lavorare più velocemente, produrre più velocemente, consumare più velocemente, potendolo fare anche 24 ore al giorno. Il tema dei negozi che devono rimanere aperti più a lungo dipende dal fatto che la società lavora 24 ore al giorno, quindi deve anche poter consumare 24 ore al giorno, però questo è un meccanismo che di fatto ci toglie il controllo del tempo, noi seguiamo i tempi che vengono imposti dal sistema.
Marco Salvi, il tempo determina dei profondi cambiamenti, l'abbiamo sentito proprio da Lelio De Michelis, nei modelli standard di produzione, quindi soprattutto per il mondo imprenditoriale è una grossa sfida.
Assolutamente, la velocizzazione, il crowdfunding, parlavamo prima appunto delle possibilità di diventare imprenditore semplicemente aprendo un sito o richiedendo un finanziamento per internet. Tutta questa velocizzazione esiste anche nella nostra vita quotidiana, però questa è una conseguenza del benessere, no? Più si è benestanti, più costa non far niente, e quindi ci diventa più difficile decidere, questa difficile libertà del consumatore che ha guadagnato negli ultimi 200 anni, che diventa sempre più difficile. Ma vediamo molte persone che cercano di ritirarsi dalla società dei consumi, fanno dei ritiri così in ashram in India o 2 settimane in convento. Ecco, queste necessità che esistono di essere in connessione con se stessi e non solo con macchine, queste aumentano sempre di più e appunto siamo liberi da costrizioni esterne, ma abbiamo sempre queste costrizioni interne che non ci lasciano.
Davide Gai, il tema o la parola alienazione, no? C'è stato un periodo in cui era molto di moda per ragioni ideologiche, dopo è caduta un po' in disuso, ora ritorna in relazione alle trasformazioni che si stanno verificando. Ma io mi ricordo ai tempi quando arrivò il primo computer sulla scrivania, si disse, questa è una semplice macchina per scrivere, un po' più evoluta, ma è sempre una macchina per scrivere, nel senso che sono io a determinare il suo lavoro, sono io che decido come usarla. Poi pian piano ci siamo accorti che invece capitava il contrario ed era la macchina che determinava il nostro ritmo di lavoro, il nostro flusso di informazioni, eccetera, eccetera. Anche oggi sul tavolo abbiamo telefonini, abbiamo computer, cioè sembriamo non più capaci di farne a meno, quindi è la macchina che determina il nostro essere.
Beh, si è fatto una domanda, si è dato la risposta, vediamo un pochettino di...
Può contestarla.
No, assolutamente. Infatti contesto il discorso dell'alienazione, sono contento che non si parlasse di alienazione da tanto tempo, forse sono categorie che combattono l'irrilevanza tirando fuori gli schemi del passato. La flessibilità è un valore, se sono consumatore... posso disporre meglio nel mio tempo facendo quello che voglio quando voglio. Se sono un lavoratore, è chiaro che se il supermercato è aperto 24 ore al giorno si creano più posti di lavoro perché la gente non lavora più di 8 ore e questo fa bene all'economia. Il computer. Allora, il computer, al di là della battuta alla sua domanda, mi consente di... devo rispondere in questo modo, tirando fuori l'aspetto culturale. Forse dobbiamo capire che
in che contesto culturale classica, inserito.
La cultura classica, le conoscenze, aver letto Bertolt Brecht, La vita di Galilei, qua stiamo discutendo di cose, a volte mi sembra di sentire una concezione tolomaica dell'universo al centro della Terra. Se noi siamo equipaggiati culturalmente, moralmente, con il rispetto delle altre persone, allora siamo noi che controlliamo la tecnologia, altrimenti la subiamo. Quindi non possiamo stare all'interno della tecnologia pensando di usarla e di combatterla, dobbiamo muoversi a quest'altro livello e quindi responsabilità della scuola. No?
È la scuola che deve fornire gli strumenti per saperla dominare.
È uno degli elementi. Come si crea una formazione a 360 gradi in cui l'informatica è uno strumento ma non è lo strumento, la famiglia, la scuola, bisogna, l'ha detto prima Lelio De Micheli, se sono d'accordo, bisogna saper spegnere, no? Saper spegnere, e forse questo è il vero lusso, essere off the grid, essere scollegati.
De Michelis, però Davide Gai è ancora all'interno di una concezione illuministica.
Ma anch'io sono...
Attraverso l'educazione e la formazione riusciamo a dominare, a governare, e non è la macchina che governa noi, ma siamo noi a decidere.
Il lavoro è cambiato e si è individualizzato. Con una battuta potrei dire, ma non è una battuta. Qualche tempo fa gli irlandesi hanno deciso con un referendum se permettere o meno il matrimonio omosessuale. In Svizzera si vota ogni tot mesi per referendum su determinati argomenti, però nessuno ci ha mai chiesto di decidere sulla catena di montaggio o sul lavoro in rete. Eppure sono quelle cose, molto più del matrimonio tra omosessuali, che determinano la nostra vita tutti i giorni.
Ma su cosa esattamente vorrebbe votare?
Era una battuta, ovviamente, no? Però io posso decidere come organizzare la vita, come organizzare i tempi. In Italia c'è un articolo della Costituzione che dice: la legge stabilisce l'orario massimo di lavoro giornaliero. Oggi si lavora 24 ore al giorno, è questo l'orario massimo previsto dalla Costituzione? Non credo. Allora ci vorrebbe un soggetto che decidesse.
Ci sono anche facilmente aggirabili i contratti collettivi.
Se io posso sono connesso 24 ore su 24 e posso ricevere una mail anche alle 2 di notte, come succede con Amazon, per esempio, in cui i dirigenti devono rispondere entro breve tempo, altrimenti gli arriva un SMS perché non hai risposto. Ecco, allora il problema è chi controlla e come controllare questo meccanismo. Li citavo prima Gunther Anders. Lui diceva: le forme tecniche e le forme di mercato diventano forme sociali, cioè c'è una sovrapposizione totale tra mercato e tecnica e società. A quel punto la società diventa mercato e diventa rete. Ma chi controlla la rete?
Ecco, vorrebbero rispondere e replicare tutti a De Michelis, però adesso sono le 11 passate da un minuto, lasciamo sedimentare queste riflessioni perché siamo al momento del brano di musica classica che, come d'abitudine, ci propone il musicologo Pietro Antonini.
Pochi compositori hanno saputo trattare il tema dell'acqua come Felix Mendelssohn, che vi ha lavorato spesso lasciandosi ispirare da vicende o paesaggi legati al mare, agli abissi e alla navigazione. Tre delle sue splendide ouverture da concerto portano titoli in questo senso molto chiari: Le Ebridi, Mare tranquillo, viaggio sereno e La bella Melusina, di cui ci occupiamo stamattina. La musica di Mendelssohn porta di frequente dei titoli che potrebbero far pensare a musica programma. Persino due delle sue sinfonie hanno un sottotitolo: scozzese, la terza, italiana, la quarta. Ciò però non significa che nello scorrere del discorso musicale si debba cercare una narrazione precisa, una volontà descrittiva, come succederà in altri autori più tardi con la forma del poema sinfonico. Per Mendelssohn la tematica indicata dal titolo costituisce essenzialmente la volontà di esprimere con i suoni un'atmosfera psicologica, come nel sogno di una notte di mezz'estate, oppure il desiderio di evocare le emozioni suscitate dalle onde al largo della Scozia o la tranquillità di una traversata su un mare tranquillo. Il suo linguaggio è essenzialmente musica pura che vuole esprimere unicamente se stessa su una struttura formale più vicina al classicismo che al romanticismo. A Mendelssohn, della vicenda della bella Melusina, splendida principessa che si trasforma una volta alla settimana in un pesce serpente, interessa soprattutto l'ambientazione acquatica, il clima favolistico, l'incanto fiabesco. Ciò non impedisce che la dichiarata avversione di Mendelssohn per la musica a programma sia, in parte, smentita proprio dalla sua capacità innata di descrivere il mondo dell'acqua. Il flusso della pulsazione ritmica che funge da fondale alla bellezza dei temi e la scelta della strumentazione che privilegia spesso clarinetti e flauti diventerà un modello imprescindibile per quel genere di situazione musicale a partire da Richard Wagner. Ho scelto una bella registrazione dal vivo diretta da Wolf-Dieter Hauschild, che in passato ha lavorato molto con la nostra orchestra, sempre con risultati di alta qualità. Hauschild, con la sua presenza massiccia e il suo atteggiamento professorale, incarna alla perfezione l'idea di Kapellmeister, del preparatore d'orchestra di tradizione tedesca, che sa far studiare i musicisti con un atteggiamento molto didattico. Negli ultimi anni l'abbiamo avuto meno a Lugano, come se ci si fosse persi di vista. Capita con gli artisti come succede con gli amici che per ragioni inspiegabili si perdono per strada. Io tuttavia conservo un ottimo ricordo del suo lavoro, della sua simpatia e della sua solidissima competenza soprattutto nel repertorio tedesco. Ne è la prova la sua lettura di questa pagina di Mendelssohn resa con mano leggera e delicata grazie ad un intenso lavoro di preparazione e alla collaborazione convinta dei musicisti dell'OSI.
Applausi per questa bella pagina di Felix Mendelssohn, era l'ouverture della bella melusina diretta da Wolf-Dieter Hauschild che ci è stata proposta da Pietro Antonini.
Rete 2, Moby Dick, oggi per parlare di lavoro, delle grandi trasformazioni che le nuove tecnologie hanno indotto. Siamo di fronte a un nuovo modello di società, molti paradigmi produttivi sono cambiati. Chi li vede come un'opportunità, chi come una minaccia. Ci siamo lasciati prima del commento al pezzo classico di Pietro Antonini con una domanda: chi controlla la rete? Che è una vecchia domanda, una volta si formulava sotto forma: chi controlla i controllori? Allora Marco Salvi, chi controlla la rete?
Ma per fortuna fino adesso nessuno, perché è uno spazio di libertà, è un posto dove diciamo le gerarchie vengono dissolte, distrutte o spazzate via, ed è questo, io come economia liberale, economista liberale, sono molto contento. Ma penso anche chi controlla per esempio la lingua, no? Nessuno controlla la lingua, eppure parliamo italiano e la lingua evolve, non c'è bisogno di un controllo, e penso sia anche impossibile controllare la rete, perché la rete non si lascia controllare.
Di Michelis, le piace l'idea che nessuno controlli la rete?
No, perché la rete è controllata da qualcuno. Federico Rampini qualche l'anno scorso ha pubblicato un libro, un saggio intitolato Rete padrona, e parlava dei grandi monopoli della rete. La rete è controllata dai grandi monopoli, da Google, da Facebook. Facebook è un soggetto privato, non è qualcosa di social. Chiamare social Facebook è quanto di più inappropriato ci possa essere. I miei studenti mi dicono, ma Facebook è di Zuckerberg, lui ci fa quello che vuole. Appunto, ma allora non chiamiamolo social, perché è qualcosa di diverso. Se fosse veramente social, in cui io posso condividere tutto, beh, allora non sarebbe Facebook in questo modo. Facebook si basa su mi piace. Adesso pare che Zuckerberg abbia concesso di poter mettere dei nuovi pulsanti per esprimere delle condivisioni, delle emozioni diverse, ma è una concessione di Zuckerberg, non è qualche cosa che il popolo della rete, il social della rete è riuscito a realizzare e a condividere. Lo ha chiesto e dopo molti anni finalmente Zuckerberg ha concesso, il grande sovrano che finalmente si concede qualcosa al popolo, di poter aggiungere dei pulsanti al suo social network. Ma appunto non è un social network. La stessa cosa una volta si diceva, bisogna democratizzare l'impresa, bisogna portare la democrazia all'interno dei cancelli della fabbrica, quindi diritti sindacali, diritti sociali, eccetera. E quali diritti sociali posso portare io all'interno di una rete che non controllo ma è controllata da grandi monopoli? I grandi monopoli della rete ci sono, non sono mai stati così grandi. In un'economia liberale e addirittura in un'economia liberista questi monopoli non dovrebbero esserci. Se Google controlla l'80-90% del mercato delle informazioni, questo è un monopolio.
Ma 10 anni fa dicevamo che Microsoft è un gran monopolista, e chi se lo ricorda Microsoft? E prima c'era IBM, chi se lo ricorda IBM? Quindi vede che questi monopoli sono molto estemporanei, sono anche in pericolo. Questa, la rete è uno spazio di distruzione anche per questi monopoli di cui lei parla.
Beh, non vedo un pericolo per Google, anzi mi sembra che Google stia costruendo sempre di più e sempre in modo più forte questo suo monopolio. Il 90% del mercato, beh, insomma, anche se si dovesse ridurre all'80%, al 70%, sarebbe comunque un monopolio. E questo monopolio dovrebbe essere rotto, spezzato, se fossimo veramente in un'economia di mercato che si basa sulla concorrenza. Il problema è che invece questo non accade. Allora il problema è come posso portare, ma è una domanda a cui non so rispondere, ma forse se ci ragionassimo tutti insieme potremmo arrivare a una soluzione, come portare la democrazia all'interno della rete. Può essere che invece di essere soggetto privato, se la rete fosse pubblica dello Stato sarebbe meglio? È una domanda, non è una risposta, è una domanda.
Quando io sono convinto che lei e Michelis poi si trasferirà a Pyongyang, da dove
assolutamente no, io sono un liberale in libertà.
No, adesso, lo so che lei non è d'accordo,
non sono assolutamente d'accordo,
però quando si apre Wikipedia non possiamo non pensare che c'è un monopolio della conoscenza, della trasmissione della conoscenza.
Allora scusa, devo prima rispondere a lui poi rispondo a lei. Dire che la rete è un oligopolio perché ci sono su Google e Facebook, riassumo, significa confondere le auto che viaggiano in autostrada con l'autostrada. La rete è libera, punto, non è controllata. Chiunque butta dentro e chiunque tira fuori, scusatemi il modo. Se poi c'è un signor Zuckerberg che decide di offrire qualche cosa gratuitamente o pseudo gratuitamente, nel senso che il motto tra gli informatici è se tu non paghi il prodotto per un prodotto allora sei il prodotto, no? Perché evidentemente Facebook aggrega i nostri dati e li manda via. Noi siamo assolutamente liberi di non usare Facebook, e torniamo all'illuminismo e alla nostra cultura di dire
Davide Gai, ma il caso Snowden allora che caso è?
Beh, Snowden è una persona che ha rubato informazioni al proprio paese, creando degli enormi rischi per la sicurezza e gli ha dati in giro. Quindi è uno che ha rubato cose e ha creato un sacco di problemi.
O forse un libertario che ha creato veramente una rete libera?
Può darsi. Ha rubato e ha messo in pericolo un sacco di persone.
Secondo il principio che chi ruba i ladri non è un ladro. Diceva De Michelis, più o meno così.
Snowden ha detto nomi di
membri del servizio segreto, di segreti militari, cose importantissime. Allora, il governo degli Stati Uniti, lei dice che il governo degli Stati Uniti è fatto da ladri?
No, pensavo più alla rete bancaria, questo. Alla questione del segreto bancario. Alla
rete perché
bancaria.
Le banche sono ladri?
No.
Sta parlando alla radio, le ricordo.
No, le banche sono ladre nel senso che...
Spieghi l'affermazione che ha fatto.
Ecco, lo spiego subito, nel senso che certi dati non vengono divulgati, in altri paesi sì, in Svizzera no, per esempio, i dati sul segreto bancario non venivano divulgati. Adesso la questione si sta cambiando pian piano. Ma i soldi, la domanda che faccio io a lei adesso, cioè i soldi che sono arrivati, tantissimi soldi negli anni passati, da dove venivano?
Scusi, mi sto
quindi,
un pochettino ridendo insieme dall'affermazione che lei ha fatto, che reputo veramente gravissima.
No, ma io penso
la sua
che
domanda
io...
qual era, scusi?
Era quello del controllo della rete e la questione Snowden.
Allora, che sono due cose completamente diverse, quindi rispondo
però
prima alla domanda 1. La rete non è controllata, ci sono degli organismi che evidentemente tecnicamente si coordinano, perché se devo mandare un'email da qui a Pyongyang l'email deve arrivare, è un controllo tecnico, come dire, no? I fili della corrente e così via. Poi nella rete ci sono delle aziende che buttano dei servizi, questi servizi o sono a pagamento, ce ne sono 10.000, o sono gratuiti. È chiaro che se un'azienda dà dei servizi gratuiti, Facebook, Google e così via, visto che questa azienda guadagna, questa azienda lo fa raccogliendo modelli collettivi di comportamento. Sta a noi dire: mi va bene contribuire al profitto di questa azienda usandola e quindi consentendola di aggregare certi dati, oppure no. Però Internet non è controllata. Per quanto riguarda Snowden, e qua entriamo nella politica, la mia personale visione è che Snowden sia un criminale che ha rubato dei dati del governo degli Stati Uniti, e il governo degli Stati Uniti fa bene a perseguirlo con tutti i suoi mezzi.
Però l'invadenza delle tecnologie digitali o la possibilità di essere controllati dallo Stato, non dalla rete,
è
aumentata e è un problema importante che non è ben recepito dalla politica oggi. Nessuno se ne preoccupa, però la gente se ne preoccupa. Quindi io cercherei una posizione mediana, bella, la libertà della rete, però stiamo attenti a cosa lo Stato magari può fare con la rete. Questo mi crocca.
E questo dimostra che la rete non è libera. Cioè Snowden ha dimostrato che la rete non è libera, perché c'è qualcuno, la NSA americana, che può controllare miliardi di mail, miliardi di messaggi in tutto il mondo. Questo quindi significa che la rete non è libera, ma non è solo un modo di condividere, ma è anche un metodo di controllo, è un mezzo di controllo fortissimo. E allora, a maggior ragione, forse bisognerebbe ragionare su che cosa sta diventando questa rete. La rete era bella, libera, anarchica e libertaria agli inizi, quando era veramente condividere cose, informazioni, conoscenze. Poi è diventato qualcosa di molto diverso da ciò che era agli inizi. E chiudo dicendo che io non ho nessuna voglia di andare a vivere in Corea del Nord, perché oltre ad essere un liberale sono anche un libertario, e quindi lì vivrei male.
Bene, abbiamo capito che ci sono posizioni contrastanti. D'altronde il discorso su Snowden è ampio e abbiamo assistito a prese di posizioni ben più profilate. Adesso vogliamo tornare all'analisi del nostro concetto di lavoro, perché comunque ci sono delle costanti nella storia del lavoro, dello sviluppo del lavoro, una storia che è fatta di conquiste civili, di diritti dei lavoratori, e vi propongo di riascoltare ancora il professor Aldo Carrera.
La prima costante da due secoli e mezzo a questa parte è la società industriale. Adesso magari sarà la società della comunicazione, infosocietà, però di fatto siamo in continuità con quella grande trasformazione che è nata con la formazione della società industriale. E la società industriale implica l'economia di mercato, e questa è la realtà che continua ad andare avanti. La seconda è l'importanza dell'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ha sempre segnato, a partire dal Neolitico, dalla rivoluzione del Medioevo delle nuove tecniche di agricoltura fino alla rivoluzione industriale, l'innovazione tecnologica ha determinato delle grandi scansioni. Allora probabilmente, così come è accaduto in passato, le grandi discontinuità, le grandi innovazioni, qualcuno le chiama le macro innovazioni tecnologiche, sono accadute nel momento in cui negli ultimi decenni si è andati verso questa società della comunicazione. Adesso però siamo all'interno di quei processi diffusivi per cui le grandi innovazioni vengono affiancate da innovazioni minori, ma le trasformazioni sono, come dire, ormai dentro la nostra società. Questa è una sfida che io penso sia veramente un elemento di continuità. La terza cosa, dopo l'economia di mercato e le grandi scansioni, mi sembra l'incidenza che questi processi hanno sulla libertà delle persone. Mentre ci troviamo in un sistema che crea ricchezza, crea anche diseguaglianze e povertà, ci troviamo in un sistema che continua ed è inevitabilmente chiamato a continuare sulla strada dell'innovazione, pone però sostanzialmente una questione che è sempre la stessa, questa la vera grande costante è l'incidenza sulla libertà delle persone, sulla definizione degli assetti di potere, ad esempio. Con la rivoluzione industriale gli assetti di potere erano molto chiari, ma adesso chi governa certe piattaforme che sono tanto importanti nella società della comunicazione? Cosa ne sappiamo?
Ecco, chi governa le nuove reti, Marco Salvi, stiamo sempre più o meno su questo tema, ma magari vogliamo anche estendere alla questione del lavoro, perché il professor Aldo Carrera parlava anche di costanti nella storia del lavoro dell'umanità e quindi anche una lotta per affermare nuove tecnologie, ma anche per affermare conquiste sociali, come diceva prima De Michelis, conquiste politiche, conquiste sociali, modo anche per vivere meglio. Ecco, la Svizzera in questo senso è un paese molto tradizionalista, molto fermo. Si è pensato in passato di poter introdurre per esempio la settimana delle 40 ore attraverso delle consultazioni popolari, il popolo ha sempre detto no, diciamo che l'orario rimane ufficiale sulle 42 ore qualcosa, però le nuove tecnologie potrebbero far breccia in questo muro. Le chiedo, ma la tecnologia riuscirà a fare quello che i sindacati non sono mai riusciti a fare?
Ma io tornerei all'esempio forse di Keynes, di cui parlavo all'inizio. Keynes nel 1930 prevedeva che i suoi nipotini nel 2015 avrebbero lavorato solo 3 ore, diceva. E c'era una trasmissione americana che ha rintracciato i nipotini di Keynes e ha chiesto quanto lavorate, e c'era un professore che lavorava 15 ore al giorno perché il suo lavoro era talmente stimolante che a lui piaceva lavorare, anche se in fondo oggi noi potremmo sopravvivere con 2 o 3 ore di lavoro al giorno, però nessuno lo vuole fare perché vogliamo consumare, vogliamo avere una vita decente anche dal punto di vista materiale. Allora, ecco, il limite di questa diminuzione del tempo di lavoro forse oggi siamo noi, non è tanto la società a imporcelo, ma siamo noi stessi. E poi a livello più generale io penso che la macchina è un'opportunità per il lavoro. E forse questa è una differenza fondamentale che abbiamo qui. Io penso che la macchina, l'innovazione, non c'è stata un'invenzione che ha reso il lavoro umano inutile. Abbiamo avuto parecchie invenzioni, c'è stata, ricordo, la ruota, la macchina a vapore, eccetera. E nessuna di queste invenzioni ha diminuito la domanda di lavoro. Cioè, esiste come c'è sempre stata, e non vedo una ragione per cui oggi tutto sarebbe diverso.
Davide Gai.
Io ritengo che tradizionalmente entro in un settore, quello della legge dei rapporti di lavoro, che non è il mio, quindi posso sbagliarmi. La legge dei rapporti tra le persone ha sempre inseguito il progresso tecnologico con anche un distacco di un anno o due, e ciò ha creato delle storture. In questo caso le nuove tecnologie ci inducono spontaneamente a lavorare 24 ore al giorno, a essere collegati 24 ore al giorno, e questo fisiologicamente non è detto che sia un bene. E conseguenza, per il bene di tutti, per il bene delle persone, ma anche per il bene della tecnologia, anche perché se la tecnologia viene considerata totalmente alienante, si va, e scusatemi se targo sempre dalle scienze della vita, che è il mio settore, quando un farmaco ha delle controindicazioni troppo grandi, poi si cessa di prendere il farmaco, è anche un peccato cessare di prendere il farmaco se non si mitigano le contraddizioni. Bisognerebbe un po' ridefinire, in modi che io non conosco, i rapporti di lavoro tra aziende, persone e società per consentire di poter staccare la spina ogni tanto.
Quindi è più difficile in questo tempo la contrattazione tra partner sociali, secondo lei?
È più complessa e bisognerebbe uscire dall'ideologia e cercare delle soluzioni magari sulla base del pragmatismo, no?
De Michele, se è più complessa, come diceva lei prima, perché il mercato del lavoro si è molto frammentato, quindi c'è un problema di rappresentanza.
C'è un problema di rappresentanza, c'è un problema di mettere insieme lavori che sono talmente individualizzati che sono tutti uno diverso dall'altro. Il sindacato e i contratti collettivi mettevano insieme mansioni più o meno simili, i tornitori, i fresatori, piuttosto che altre figure professionali. Adesso è molto più difficile ricomporre professioni così diverse all'interno di un unico schema, quindi è più difficile fare contratti collettivi. D'altra parte il sindacato fa fatica a organizzare in qualche modo i nuovi lavoratori dei nuovi lavori, perché sono appunto ciascuno fa per sé sostanzialmente, quindi diventa tutto molto più difficile. Da questo punto di vista però il rapporto tra il singolo e l'impresa, se è un lavoratore dipendente o comunque dipendente da un'impresa, diventa molto più complicato. Si dice ma la libertà contrattuale sono due soggetti che liberamente contrattano tra di loro. Però c'è da tenere sempre conto che uno è un soggetto un po' più forte e l'altro è un soggetto un pochettino più debole, soprattutto se è un lavoratore che cerca disperatamente un lavoro e si adatta a qualsiasi lavoro pur di avere un salario.
Scusi, la fermo perché siamo già a ridosso del notiziario delle 11.30, per cui adesso io do la parola a Marco Salvi perché lui ci ha portato qualche cosa di molto particolare. Lei è economista ma è anche un collezionista di vinili storici.
Sì, beh, non ne ho tantissimi, però sono piuttosto una
Quanti sono?
Ma 500. Soprattutto colleziono tango. Ecco, io ho ballato, ballo ancora il tango un po', e avevo proposto un brano che si chiama Lejos de Buenos Aires, lontani da Buenos Aires, siamo lontani da questa bella città, e che è stato registrato nel 42, pensi un po'. Era l'epoca d'oro del tango argentino e in Europa invece avevamo altre cose.
E fa frequenti viaggi in Argentina?
Non più tanti però, ma magari quest'estate.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte di discussione a Moby Dick dedicata alle grandi trasformazioni del lavoro, una puntata che abbiamo voluto intitolare La nuova età delle macchine. Siamo alle prese con una nuova sociologia del lavoro, a nuovi sistemi di produzione, ad un cambiamento di paradigma del rapporto tra produttore e consumatore. Queste alcune domande che abbiamo già in parte affrontato.
E ricordo che con noi ai microfoni di Rete 2 ci sono l'economista Marco Salvi di Avenir Suisse, l'imprenditore Davide Gai, il sociologo Lelio De Michelis. Nel prossimo contributo, Corrado Mordasini, che molti ormai lo sanno, è una delle firme della nostra rubrica L'immagine della settimana, ci propone una riflessione graffiante, un po' inquietante, sui progressi tecnologici.
L'occhio sanguigno, un maligno foro di fuoco, rubino incastonato in freddo metallo, ossa cromate traslucide che trasmettono olio come sangue. È lui, l'incubo della mia adolescenza, la nemesi finale del genere umano, colui che nei miei sogni cancella la vita dal pianeta. Terminator. L'immagine di quel teschio coi riflessi dei fuochi che dardeggiano sulla mascella ha lasciato impressa dentro di me, come un microchip impiantato, la diffidenza delle macchine. Perché sappiatelo, non è questione di se, ma solo di quando. Ecco perché osservo con occhio furtivo il robot da cucina e spio guardingo il Roomba per scoprire nei suoi movimenti qualcosa di ragionato. Lui lo sa e fa finta di essere casuale. E in quello che è furbo, sembra un ottuso automa da pulizia, ronza sul tappeto raccogliendo polvere, ma io lo so. Ho visto uno schema nei suoi movimenti. Recenti studi hanno applicato neuroni di topi e galline a dei piccoli veicoli. Lo scopo è di insegnare ai neuroni a reagire e ad iniziare a costruire una rete che possa impedire a quei piccoli Frankenstein di andare a sbattere. E funziona! Voi direte, bella forza, lo fa anche il Roomba e mica c'è il cervello. No, ma vi rendete conto che è l'inizio della fine? Intelligenze artificiali neuroniche e biologiche montate su scheletri di acciaio che ragionano. Ma non vedete che Terminator sta arrivando? Non vedete che quel suo maledetto occhio rosso, quell'orbita senza vita, si sta avvicinando a grandi passi? Ma ve li immaginate eserciti di frullini col cervello? Io già li vedo. Nella nebbia e nella caligine, io e i pochi superstiti. Perché in queste storie io sopravvivo sempre, se no non sarebbe giusto. Vestiti di stracci, nella notte, col fucile in mano e le mani unte di grasso, mentre droni neuronali scandagliano coi laser le macerie. Piccoli Roomba blindati e armati di mitragliatrici arrancano tra i calcinacci e il megacervello. Lui, un robot industriale per la glassatura della mostarda, i cui neuroni hanno fatto clic. Col suo cervello cresciuto esponenzialmente, ha messo in rete psichica tutte le macchine ed è cominciato il massacro. Ecco, e adesso provate ad andare in cucina e a guardare il vostro Mulinex con gli stessi occhi di prima.
Terminator sta arrivando, ci ha detto Corrado Moldasini nel suo intervento. Davide Gai, allora, questo mondo popolato di automi che pian piano ci spodestano, ci mettono all'angolo, è una visione inquietante, fantascientifica. Un tempo si diceva senz'altro fantascientifica, cioè erano i libri e i film di fantascienza. Oggi pian piano stiamo proprio incamminando verso questa realtà. La sua esperienza di imprenditore in questo settore, cosa le dice? Quali scenari le fa intravedere?
Io ho esperienza personale in aziende di chirurgia robotica che usano dei robot per amplificare e rendere precise l'attività del chirurgo che resta sovrano, così anticipo tutte le obiezioni. Che significa un intervento di 4 ore con 5 sacche di sangue viene fatto in 1 ora senza che ci sia necessaria una trasfusione. Però poi ci sono anche i droni che ammazzano le persone per sbaglio, quindi non ho esperienza diretta evidentemente di queste cose, quindi ci troviamo sempre al solito problema della tecnologia che è l'arma a doppio taglio, come facciamo in modo ad usarla in modo positivo e in modo negativo. Penso, come ultima considerazione, come osservatore della tecnologia, che i pseudo robot che fanno una cosa sola si siano sviluppati bene e servono, come il robot che in realtà è un manipolatore chirurgico. I robot alla Robocop sono ancora nel campo della fantascienza e non ne riesco a vedere illusi, però si pone il problema del loro controllo sicuramente.
Le posso chiedere, a proposito della stampante 3D, che orizzonti si aprono, perché si parla di altra rivoluzione?
Molto interessanti, perché la stampante 3D ha degli usi estremamente pratici, come una nave che ha tutti i piani per i propri pezzi di ricambio, e la stampante 3D con dei blocchettini di ferro, visto che in una crociera si rompono solamente 3 cose in media, puoi avere molti meno pezzi di ricambio. Pensate alla stampante 3D che c'è sullo Space Shuttle per stampare i pezzi di ricambio, che voglio dire è molto più importante. Che nei materiali biologici ci sono delle ditte che fanno del tessuto osseo artificiale che viene stampato sulla base della ricostruzione tridimensionale fatta dalla risonanza magnetica nucleare dei pezzi di mandibola che sono così. Quindi poi ci deve essere l'effetto collaterale. Cavoli, ci possiamo fare una pistola, no? Infatti io vedo la tecnologia come protesi, no? La protesi che ti dà forza per sollevare un peso, ma che ti consente di uccidere una persona se gli dai un pugno, no? Allora torniamo al vecchio illuminismo.
Torniamo alla polvere da sparo.
No, perché l'illuminismo nel dire io non ho altra ricetta se non quella della cultura per controllare il rapporto tra uomo e tecnologia. E quindi mi si dia pure l'etichetta di vecchio illuminista, ma non ho veramente nessun'altra ricetta. Magari qualcuno in questa stanza ce l'ha, però il problema del controllo si pone.
Marco Salvi, lei viene da Zurigo, una città sicuramente all'avanguardia in molti settori, beh, sede di Politecnico, di centri di ricerca. Lei complessivamente come vede questo sviluppo della rivoluzione digitale, come l'abbiamo più o meno raccontata oggi noi, regioni più avanti, regioni che restano indietro, complessivamente in Svizzera qual è questa, come vede questa geografia dello sviluppo?
Ma in fondo se c'è un paese che dovrebbe approfittare di queste rivoluzioni è la Svizzera. Abbiamo tutte le competenze, i mezzi per approfittarne. Però se guardiamo un giro, in fondo dove avvengono tutte queste rivoluzioni al momento, non qui, ma a Silicon Valley, negli Stati Uniti. Ma penso che la Svizzera è sempre stata l'impresa svizzera, buon adattatrice di tecnologie più che inventori o inventrice di tecnologie. Perché se la nostra mentalità è di rendere delle invenzioni, dei prodotti che possono essere usati e magari con un'alta qualità, un'attenzione al dettaglio. Quindi penso che la Svizzera è ben posizionata. Ovviamente la questione sarà di possiamo avere la manodopera che è necessaria a sviluppare questo tipo di tecnologie, e queste sono preoccupazioni di Avenue Suisse, preoccupazioni più politiche legate alla politica appunto dell'immigrazione.
Lelio De Michelis, se non vuole aggiungere qualcosa a quanto detto da Marco Salvi, io porterei adesso il discorso, siamo quasi a ridosso di mezzogiorno, sulla formazione, sulle ripercussioni in ambito formativo, perché se il lavoro è il pilastro del mondo sociale, questa grande trasformazione devono avere anche un suo momento di riflessione nella formazione. Quindi la domanda è quali indirizzi scegliere, su cosa puntare, quali paradigmi vanno mutati o altro?
Domanda difficile a cui rispondere, anche perché il mutamento tecnologico, ma non solo tecnologico, è talmente veloce per cui è difficile immaginare quali figure professionali saranno necessarie nei prossimi 5 anni o addirittura nei prossimi 10 anni. Qualcuno ha ipotizzato che negli Stati Uniti entro il 2025 si perderanno 22 milioni di posti di lavoro per colpa dei robot, che scenderebbero a 9 milioni perché comunque bisognerebbe formare qualcuno capace di programmare, far funzionare, riparare questi robot. Robot in senso tradizionale della parola, ma anche software di intelligenza artificiale. Direi che la formazione dovrebbe forse tornare a guardare di più all'uomo e meno alla tecnologia. L'unico modo, mi riallaccio a quello che diceva Davide Gai, per forse rimettere nelle nostre mani la tecnica che ci è scappata di mano, quella tecnica che ci è scappata di mano. Io lo vedo con i miei studenti, è vero che la materia si presta, però io non proietto slides, non faccio semplificazione, facciamo ragionamento in 3 ore di lezione a mercoledì mattina, facciamo ragionamento. Questo all'inizio spiazza molto gli studenti perché sono abituati a una formazione molto semplificata. La slide in 4 righe mi dice tutto quello che devo sapere su una certa cosa. Lo svantaggio della formazione delle tecnologie è quello di portare a un'eccessiva semplificazione delle cose. Tutto deve essere reso semplice, facilmente utilizzabile, facilmente sfruttabile. Anche la conoscenza, non è vero che viviamo nella società della conoscenza, è un certo tipo di conoscenza. La conoscenza filosofica, la conoscenza intellettuale, il pensiero critico, l'idea di provare a guardare le cose non solo le faccio perché si devono fare così, ma perché le faccio e perché le faccio così, posso farle in un altro modo. Beh, questo è forse il compito che spetterebbe alla formazione a tutti i livelli, quella di formare pensiero critico e quello di formare soggetti autonomi capaci di non di essere usati dalle tecnologie, ma di usare le tecnologie. E qui mi rilascio anch'io all'illuminista Kant, il quale diceva l'autonomia è quando si è capaci di decidere, di scegliere le cose senza dover aspettare che qualcuno decida per noi. Una volta per Kant era il medico, il sacerdote, adesso è un'app. Cerchiamo di uscire da questa logica per cui ci sono i robot che possono rubarci il lavoro, ma ci sono anche le app che ci semplificano troppo la vita. Abbiamo bisogno di cominciare a pensare in modo complesso, in modo complicato. Si fa più fatica, però si comprendono meglio le cose e come funzionano le cose.
Però si può anche prevedere l'Elio De Michele su un'app per studiare Kant, ma adesso le chiedo...
Già si fa troppo copia e incolla, per cui...
Adesso è tempo del suo brano musicale. Lei ha scelto Edoardo Bennato, Un'isola che non c'è, però mi diceva che Bennato in questi giorni sta anche mandando sul mercato un nuovo album
in cui c'è una nuova canzone che si intitola Io vorrei che per te, che è una sorta di attualizzazione dell'isola che non c'è, che è di qualche anno fa. L'idea di che c'è da qualche parte ci sia sempre un'isola, cioè qualcosa di nuovo da cercare, senza aspettare che qualcuno ce la offra, ma noi andarla a cercare, perché è impossibile che non ci sia da qualche parte un'isola che non c'è. È questo che ci viene a mancare oggi. Oggi il sistema ci chiede semplicemente di adattarci e non di cercare isole nuove.
Strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è, e a pensarci che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi, e se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è, e non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Ma che razza di isola è? Niente odio, né violenza, né soldati.
L'isola che non c'è, la scelta del nostro ospite Lelio De Michelis. Torniamo ancora un attimo con una riflessione relativa alla formazione che lei si fa sui giovani. Prima Lelio De Michelis sottolineava la necessità di non perdere il lato umanistico di questa formazione. Davide Gai, credo che su questo lei sia perfettamente d'accordo.
Mi associo parola per parola a quello che ha detto Lelio De Michelis. Quindi noi dobbiamo gestire l'innovazione tecnologica e non subirla, e l'unico modo paradossale per poter essere di successo in questo è rafforzarsi nelle aree non tecnologiche. La conquista della tecnologia la si fa avendo delle visioni aperte, vedendo anche l'anima e non solo i neuroni e la capacità di calcolo.
Ma questo non è più facile farlo in Europa, che ha una traduzione, ecco, al di fuori dell'Europa com'è?
Ma infatti io vivo il dualismo Europa-America, ho vissuto 10 anni negli Stati Uniti, vado fatto ogni 2x3 negli Stati Uniti, e alla fine vedi che gli europei in America hanno tanto successo che perché hanno la marcia in più. Quindi il cocktail ideale di produttività è le condizioni quadro degli Stati Uniti per l'innovazione, la socialità svizzera e la cultura europea. Allora questo
da prenderne nota.
Poi dopo 10 anni in America sono venuti in Svizzera, no? e non mi sono più mosso, quindi anche questo è un indicatore, no?
Marco Salvi, la questione della formazione legata al mondo del lavoro, c'è stata a suo tempo una dichiarazione che ha fatto molto discutere dal presidente del Politecnico di Zurigo, Lino Guzzella, quale diceva, anzi si lamentava che i giovani che arrivavano al Politecnico avevano una formazione matematica insufficiente. Allora lui diceva dobbiamo puntare di più sull'informatica, la matematica e l'inglese.
Io da buon liberista direi lasciamo la libertà di scelta, anche la libertà di scelta dello studio è un valore importante, e così ormai abbiamo molti giovani che vogliono studiare le scienze sociali, psicologia, e vabbè, ne trarranno le conseguenze, ma siamo in una società libera. Tanti ingegneri li forma la Cina e l'India, è anche un segno che forse le preferenze hanno un ruolo importante nella scelta della propria vita, e qui questa scelta non mi va di delegarla nemmeno al signor Guzzella, che è un ottimo rettore.
Ma si dice che la fabbrica del futuro, anzi già la fabbrica del mondo attuale, sia in questi paesi che lei ha menzionato, mentre l'Europa sta diventando, questa è l'idea molto diffusa negli Stati Uniti, un museo.
Ma gli Stati Uniti non hanno nessuna, cioè non sono interessati all'Europa, cioè non la conoscono. Gli Stati Uniti conoscono gli Stati Uniti, e forse ma io penso che anche l'Europa ha delle buone qualifiche, ha delle buone, degli atu da giocare, e non vedo un gran declino dell'impero europeo. Però è vero che a volte, se togliamo i costi, cioè se non diamo anche un senso ai giovani di cosa costa uno studio, che si lascia una scelta libera, sì, però anche che non permette di recepire i costi che genera uno studio, forse abbiamo delle scelte troppo facili, perché lo studio, secondo me, in Svizzera costa troppo poco.
Il ginnasio,
è una discussione.
Però il ginnasio, cioè diciamo i licei, le scuole superiori, sì, nella Svizzera tedesca, per esempio, hanno ancora una selezione molto forte.
Sì, addirittura. Ecco, poi c'è la grande discussione in Svizzera dell'apprendistato contro lo studio. Questa dicotomia, che secondo me è una grande forza, però al futuro ci si può chiedere se l'apprendistato basti in un mondo di cui stiamo parlando, un mondo super tecnologizzato e super globalizzato. Quindi noi a Venezia siamo per un po' di riforme di questo tipo, anche dell'apprendistato, per esempio che gli apprendisti imparino bene l'inglese, ci sembra una cosa assolutamente importante.
Potrei dire qualcosa? Vorrei noi trovare una mediazione, però è giusto che l'apprendimento della matematica e dell'inglese sia fatto in modo approfondito. Questo è forse il problema della Svizzera, che dovendo gestire tre lingue ufficiali, poi l'inglese si tende a parlarlo male. Ma questo non deve essere fatto a spese delle materie umanistiche. Seconda considerazione, spezziamo una lancia a favore dei nostri licei. Lei ha detto che c'è più selezione in Svizzera interna, però io ho una figlia che studia a San Gallo, la quale mi dice economia, la quale mi dice che quelli che vengono da licei ticinesi fanno meno fatica a fare l'esame di matematica del primo anno, perché chi studia al liceo, uno di Lugano, e immagino anche gli altri licei del cantone, sa meglio la matematica rispetto agli svizzeri tedeschi.
Beh, questa è una bella notizia per il nostro sistema scolastico, insomma, che è sempre sotto tiro. Lelio De Michelis.
Ma sì, quello che dicevo prima, cioè una cultura umanistica aiuta, perché permette di avere uno sguardo, diciamo, frase retorica a 360 gradi, cioè di poter guardare le cose da più punti di vista. La cultura scientifica, per quanto essenziale, per quanto fondamentale, per quanto essenza della nostra società, è comunque limitata ai suoi ambiti, non guarda all'insieme, non guarda agli effetti che possono produrre determinate innovazioni tecnologiche. Questo lo dovrebbe fare la società, lo dovrebbero fare i filosofi, i sociologi, gli economisti, quelli che sanno guardare e interpretare le cose. La cultura scientifica si confonde troppo spesso con la razionalità calcolante, cioè tutto è economia, e quindi è giusto che tutto debba essere valutato solo ed esclusivamente in termini economici. Io rivendico invece che è giusto anche quello che apparentemente è inutile, l'utilità dell'inutile, o di quello che sembra inutile, perché è quello che in realtà ci permette di ragionare, di confrontarci, di approfondire determinate cose. Se ci limitiamo semplicemente a una razionalità calcolante, costi-benefici, non andiamo molto lontano. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci rimetta al centro dell'attenzione, non perché siamo noi al centro dell'attenzione, perché il discorso dovrebbe essere esteso anche all'ambiente, ma proprio per guardare in un modo complesso la complessità delle società di oggi.
Dobbiamo chiudere qui il nostro discorso. Di sicuro abbiamo condiviso delle opinioni, abbiamo valutato questo aspetto, aspetti culturali, aspetti sociali, economici della trasformazione del lavoro. Adesso abbiamo ancora una voce da individuare, perché è il nostro quiz, la voce mensile, che potrebbe farvi vincere un mini iPad, quindi nuove tecnologie.
Nella mia storia personale io avrei voluto fare l'architetto. Amavo moltissimo questo zio, questo fratello di mio papà, che era l'interfaccia rispetto a mio papà. Erano l'uno l'opposto all'altro e l'uno complementare all'altro.
Questa è la voce dunque da individuare. Scriveteci, ma scriveteci una sola volta al mese, perché appunto il quiz è mensile. Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure via mail a mobydick@rsi.ch.
La prossima settimana andremo in onda solo con una selezione di alcune puntate del nostro magazine che abbiamo mandato in onda le scorse settimane. Scusate.
Grazie agli ospiti Davide Gai, Marco Salvi, Lelio De Micheli, sei in regia, grazie a Simone Buvoli.
Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono riascoltabili sul sito di Rete 2, potete anche scaricarle da podcast.
Abbiamo parlato di lavoro, vogliamo segnalarvi in conclusione una mostra interessante che è stata allestita a Zurigo al Landesmuseum o Museo Nazionale fino al prossimo 3 gennaio. Si tratta di un'esposizione di fotografie sul mondo del lavoro dal 1860 al 2015.
E vi ricordiamo anche che domani dovete mettere le lancette dell'orologio indietro di un'ora, perché si torna all'ora solare. L'ultimo brano, Orazio?
L'ultimo brano è Il Duca Bianco di David Bowie, Heroes, gli eroi. Tutti quanti siamo eroi. Forever.